Lo sapevate che la frutta, non contenendo zuccheri ma fruttosio, può essere mangiata in grande quantità anche da chi ha il diabete? O, se proprio non vi piace, potete sostituirla facilmente con integratori multivitaminici? Sapevate poi che la cipolla assorbe i microbi o che è meglio lo zucchero di canna rispetto a quello bianco? Se siete a conoscenza di tutte queste informazioni o, peggio, ne siete convinti sostenitori, beh, un problema serio esiste, perché sono tutte bufale, fake news, come del resto la famosa dieta 7 kg in 7 giorni, peraltro immortalata dal celebre film con Carlo Verdone e Renato Pozzetto. A elencare gli errori più comuni fatti a tavola dagli italiani è stato l'Istituto Superiore di Sanità che nel tempo ha emanato una serie di raccomandazioni per correggere le cattive abitudini. Noi in questa puntata faremo altrettanto, parlando proprio dei miti da sfatare sulla corretta alimentazione. E lo faremo grazie alle voci amiche di Jessica Rapone, responsabile del servizio dietetico per la Cascina Cooperativa, e di Fabiana Tersigni, dietista per la Vivenda. Benvenuti, questa è Scuola di Nutrizione, la prima rubrica dedicata al mangiar sano e sostenibile. Complice anche il web destreggiarsi oggi fra le numerose fake news sull'alimentazione e sulle diete miracolose, è diventato davvero molto difficile. Acquisire una maggiore consapevolezza alimentare è il primo e più importante passo per evitare di cadere vittima di queste errate convinzioni e finire per adottare comportamenti che possono nuocere alla salute. Per questo, Jessica, iniziamo insieme ad abbattere i falsi miti, come quello dell'esistenza di alimenti buoni o cattivi.
Caro Federico, questa è una dicotomia molto pericolosa, perché fa dimenticare che è solo la dieta, intesa come alimentazione e stile di vita, a fare la differenza per la salute. Per questo, ciò che conta davvero è che gli alimenti consumati ogni giorno siano vari, assunti nella giusta quantità e con la frequenza di consumo appropriata. Regina indiscussa è la dieta mediterranea, che prevede ad esempio il consumo quotidiano di frutta, verdure e cereali integrali, un'alternanza di proteine vegetali e animali e più raramente i dolci.
Dieta mediterranea che peraltro la Vivenda ripropone in tutte le mense, siano esse scolastiche, universitarie, aziendali o ospedaliere. Esistono quindi alimenti o diete miracolose, Fabiana?
Mi spiace per gli ascoltatori, ma non esistono. Facciamo un esempio. Le proprietà antitumorali o antidiabetiche, dimagranti o antinfiammatorie vantate da particolari alimenti, anche se dimostrate scientificamente, sono solitamente riferite ad alcune sostanze bioattive contenute al loro interno, peraltro in quantità impossibili da raggiungere con l'alimentazione. Lo stesso si può dire per le diete. Al di là di quelle alla moda, che lasciano il tempo che trovano, bisogna avere chiaro un concetto. Interventi lampo, che promettono traguardi importanti per il peso corporeo, riguardano soprattutto una perdita di fluidi, che saranno prontamente recuperati con un effetto yo-yo deleterio per il metabolismo. Tempo e determinazione, la giusta dose di attività fisica, oltre che il supporto di specialisti, sono imprescindibili per ottenere risultati duraturi nel tempo.
Fra le credenze popolari, e sottolineo popolari, ce ne sono alcune più diffuse: gli effetti dimagranti di acqua e limone al mattino e l'uso dello zucchero di canna rispetto a quello bianco. Jessica, perché sono tanto diffuse e perché non sono veritiere?
All'acqua con il succo di limone sono da tempo attribuite numerose proprietà, fra cui quella dimagrante. Su cosa si basa questa affermazione? Sulla pectina, una fibra contenuta proprio nel limone che ha svariati effetti positivi sulla salute, tra cui quello di aumentare il senso di sazietà, riducendo di conseguenza l'appetito. Nella frutta, però, la fibra è concentrata prevalentemente nella buccia. Il limone ne conterrebbe 10,6 grammi nella buccia e solo 0,3 nel succo. Quindi la quantità di pectina versata nell'acqua è irrisoria, dunque nessun effetto dimagrante.
E cosa mi dici per lo zucchero di canna?
Questo è un altro mito, molto diffuso soprattutto fra gli amanti del caffè. Fra lo zucchero normale e quello di canna non ci sono differenze. Entrambi contengono la stessa quantità di saccarosio, con la differenza che nello zucchero di canna può essere presente anche qualche residuo di melassa in base al grado di raffinazione raggiunto. Meglio sottolinearlo subito. I residui di melassa non hanno particolare significato nutrizionale, perché i minerali e le vitamine sono presenti in quantità molto basse. Attenzione però, anche dal punto di vista energetico nessuna differenza, stesso numero di calorie.
Apriamo allora una parentesi anche sulla frutta, in particolare sull'ananas che io amo alla follia. Credenza vuole che questo frutto abbia le proprietà di bruciare i grassi. Fabiana, è proprio così o questo è un altro mito?
La nomea di frutta brucia grassi, l'ananas la deve a un enzima chiamato bromelina, che agendo sulle proteine velocizza la digestione e rallenta parzialmente l'assorbimento dei grassi, senza però intaccarli direttamente. Perciò non ci sono dubbi, l'ananas non è brucia grassi. Peraltro la bromelina è contenuta soprattutto nel gambo del frutto e solo in minima parte nella polpa. Non è un caso che l'industria degli integratori ricavi questa sostanza dagli scarti di lavorazione, eseguendone poi una concentrazione. È il caso poi di dire che la bromelina è sensibile alle temperature e la sua attività si riduce se il prodotto viene trattato termicamente, come nel caso degli ananas in scatola. Resta comunque il fatto che l'ananas, grazie all'elevato contenuto di acqua, è consigliato per diete ipocaloriche.
E cosa mi puoi dire invece sui succhi di frutta? Oggi è infatti molto acceso il dibattito se possono o meno sostituire la frutta fresca. Io, per esempio, nel frigo ho sia la frutta fresca che i succhi di frutta.
Partiamo da una certezza. Frutta e succhi di frutta hanno delle differenze nutrizionali. Innanzitutto è importante sottolineare che i succhi di frutta, anche quelli definiti come 100% frutta dalla direttiva europea del 2012, hanno un valore nutrizionale inferiore rispetto alla frutta fresca. Questo per via dei processi di trasformazione necessari alla produzione dei succhi di frutta, che portano inevitabilmente alla perdita di micronutrienti e altre componenti bioattive della frutta, come antiossidanti e fibre. Non dimentichiamoci poi il contenuto di zuccheri aggiunti nei succhi. Secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è importante limitare l'assunzione di zuccheri semplici, che dovrebbero rappresentare meno del 10% della nostra energia quotidiana. Per quanto riguarda le raccomandazioni nutrizionali per il consumo di succhi e di frutta fresca, ci sono delle importanti differenze. Le linee guida per una sana alimentazione raccomandano di consumare almeno 2-3 porzioni di frutta fresca al giorno, mentre il consumo di succhi di frutta dovrebbe essere limitato e considerato un'opzione voluttuaria.
Apriamo il capitolo carboidrati, che è un capitolo e una nota dolente un po' per tutti, perché quando si parla con amici e parenti tutti sono d'accordo su un punto: per perdere peso devi assolutamente eliminare carboidrati. Quanto c'è di vero in questo, Jessica?
A far nascere questa convinzione sono state molte diete che negli ultimi anni hanno demonizzato i carboidrati. Dal punto di vista biochimico, la riduzione dei carboidrati provoca effettivamente una perdita di peso piuttosto rapida. Tuttavia, non deve essere perseguibile nel tempo. Il cervello utilizza come carburante il glucosio, il più semplice dei carboidrati. In sua assenza è costretto a metabolizzare i lipidi producendo corpi chetonici, composti che oltre certi livelli possono essere dannosi per l'organismo. Un corretto fabbisogno di carboidrati è perciò fondamentale. La SINU specifica inoltre che i carboidrati dovrebbero essere il nutriente più abbondante della dieta, apportando il 45-60% dell'energia giornaliera. Meglio preferire quelli integrali, con un impatto ridotto sulla glicemia, e limitare invece gli zuccheri semplici, come il saccarosio o il fruttosio. Addirittura, secondo uno studio condotto su oltre 20.000 soggetti, il consumo di pasta, che è il carboidrato per eccellenza, sarebbe associato ad una riduzione dell'indice di massa corporea, del rapporto vita-fianchi e a una più bassa prevalenza di sovrappeso e obesità.
Oggi spopolano le tisane. Sono davvero detox, Fabiana?
La vera domanda che dobbiamo fare, Federico, è un'altra. L'organismo ha realmente bisogno di aiuto per disintossicarsi e depurarsi da terribili tossine? Nessuna società scientifica che si occupi di salute e nutrizione fa riferimento alla necessità di utilizzo di specifiche diete, alimenti o tisane detox. Inoltre, il termine disintossicazione richiama qualcosa di estremamente tossico, come alcol, droghe o veleno. In realtà, un organismo sano elimina, grazie all'attività di fegato, reni e apparato gastrointestinale, i comuni prodotti di scarto, senza la necessità, quindi, di ulteriori strumenti. Parliamo di tisane. Nella gran parte dei casi sono integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali che possono semplicemente favorire le fisiologiche funzioni dell'organismo e ottimizzarne il normale svolgimento. Infatti sono tante le sostanze in grado di favorire la funzionalità delle vie urinarie, del fegato e del tratto digerente o le funzioni depurative, ma per l'appunto non sono fondamentali per il loro funzionamento. Per questo sono da considerare solo un supporto alle normali e fisiologiche attività dell'organismo.
Lo abbiamo ascoltato direttamente dalla voce di due professioniste della nutrizione. Questi sono solamente alcuni dei falsi miti che costellano il mondo dell'alimentazione e degli stili di vita. Per questo è fondamentale tenersi informati senza, però, lasciarsi abbindolare. Spesso le news di maggior successo sono quelle che presentano i benefici o i danni di un determinato alimento o quelle che garantiscono miracoli. Il rapporto tra alimenti, nutrizione e salute invece è ben più complesso. Non è semplice isolare gli effetti del cibo sulla salute senza prendere in considerazione altri fattori come l'ambiente in senso lato o lo stile di vita. Per questo la verità scientifica in nutrizione è un concetto dinamico e in continua evoluzione. Siamo arrivati alla fine della puntata, ringrazio le nostre due ospiti, Jessica e Fabiana. Al prossimo podcast!